Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi una delle sole, Luca. Ciao Luca.
Ciao. Immagino che dovrò portare una giustificazione per la mia ultima assenza.
No, vabbè, dai, per questa volta te la facciamo passare. Va bene, la puntata di oggi tratterà il tema delle proteste in Marocco, ma non soltanto. Proteste nate sulla scia di quelle proteste che erano nate per il caso del pescivendolo a cui era stata sequestrata la merce, e per recuperare la merce praticamente si era buttato nel camion dei rifiuti, e la polizia dinanzi a questa scena è rimasta inerme. Proteste che ancora oggi vanno avanti, soprattutto nelle regioni settentrionali, in particolare parliamo della regione del Rif, perché è sottosviluppata economicamente, non ci sono ospedali, non ci sono università. E la cosa più sconcertante è che dall'inizio delle proteste sono state incarcerate 400 persone, e alcuni di questi hanno dichiarato di essere stati sottoposti a torture. Luca, lancia la canzone.
E adesso ascoltiamo Higher Ground di Stevie Wonder.
E adesso avremo il piacere di intervistare Marzia Pateras del Coordinamento Medio Oriente e Nord Africa. Per i nostri ascoltatori che non lo sanno, i coordinamenti di Amnesty sono costituiti da gruppi di attivisti esperti su un tema o un'area geografica. Ciao Marzia, benvenuta e grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
La prima domanda che ti voglio porgere è riguardo l'attivista spagnola Elena Maleno, che il 31 gennaio è stata giudicata da un tribunale marocchino con l'accusa di tratta di esseri umani. Per questa pena rischia dai 6 mesi di prigione fino all'ergastolo. Puoi dirci i risvolti del caso e più in generale parlarci della situazione dei difensori e delle difensore dei diritti umani in Marocco?
Dunque, volendo fare un rapido quadro di Elena Malena Garzón, diciamo subito che le inchieste su di lei sono cominciate nel 2012 in Spagna e stanno proseguendo sempre sotto pressione spagnola in Marocco, in quanto la giornalista ed attivista spagnola dal 2001 vive a Tangeri. Ad oggi comunque non è stata trovata alcuna prova che confermasse l'accusa delle autorità giudiziarie marocchine di un suo ruolo nell'organizzazione dei viaggi dei migranti, e quindi è stata sempre assolta. La sua ONG, Caminando Fronteras, fa un lavoro di monitoraggio quotidiano sullo stretto di Gibilterra e, quando riceve chiamate dal mare, avvisa immediatamente i servizi di emergenza spagnoli e marocchini, girando subito dopo la notizia al pubblico attraverso Twitter. Questo rendere visibile la quotidiana violazione dei diritti umani rappresentata dalle frontiere d'Europa provoca reazioni violente sia nelle forze di sicurezza che negli organi giudiziari. Elena è stata minacciata un'infinità di volte, aggredita nel 2014, diffamata. Infine, in corrispondenza con la nuova ondata di criminalizzazione del soccorso in mare, è stata denunciata anche per tratta. Elena inoltre informa anche sulle condizioni dei migranti subsahariani nei quartieri più poveri di Tangeri, dove migliaia attendono l'occasione propizia per raggiungere le recinzioni delle enclave spagnole di Ceuta e Melilla, le uniche frontiere terrestri fra Europa ed Africa. Il suo ruolo sulla frontiera occidentale dell'Unione Europea si può paragonare a quello di Moussi Zerai nel Mediterraneo centrale. Ricordo per inciso che Don Moussi Zerai, candidato al Nobel per la pace nel 2015 ed impegnato da anni negli aiuti umanitari ai profughi, è stato iscritto ad agosto 2017 nel registro degli indagati dalla Procura di Trapani con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Vorrei dedicare 30 secondi anche a Martine Landry, attivista di Amnesty International Francia, che fra poche settimane, l'11 aprile, dovrà rispondere in tribunale per aver aiutato due adolescenti della Guinea alle frontiere con l'Italia. In Marocco, ma potremmo dire nel mondo, ogni giorno avere il coraggio di schierarsi dalla parte dei diritti umani significa anche difendersi da attacchi, rischiare la tortura e la prigione, in alcuni casi pagare con la propria vita. Negli ultimi due anni si parla di 26 azioni legali per quelli che vengono definiti reati umanitari. Amnesty International ha lanciato la campagna Coraggio, in supporto a tutti i difensori e le difensore dei diritti umani che sono studenti, medici, insegnanti, agricoltori e tanti altri ancora. Fortunatamente quindi vediamo che c'è una grande solidarietà silenziosa che contrasta le ingiustizie delle politiche migratorie messe in atto dall'Unione Europea.
Ok, perfetto. Allora passiamo alla seconda domanda, che sarà appunto sulle due enclave spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla, dove i tentativi di passare il confine per fare richiesta di protezione internazionale è diventata la norma. La stessa Europa, che celebra l'anniversario del crollo dei regimi e del muro di Berlino, ha finanziato nel 2006 un progetto per innalzare la barriera che circonda le due enclave da 6 a 10 metri, per impedire appunto l'accesso ai migranti. Ci puoi spiegare ad oggi come si presenta la situazione?
Sì, è vero, nel 1989 la caduta del muro di Berlino sicuramente accendeva la speranza per un mondo libero e senza frontiere, invece vediamo che dunque non ci ha insegnato proprio nulla. Questa grande muraglia a protezione della frontiera Spagna-Marocco, ovvero Unione Europea, paesi del sud del mondo, è stata costruita poco prima del 2000. È costituita da una doppia recinzione, alta 6 metri e lunga circa 8 km a Ceuta e 12 a Melilla, dispone di sofisticati sistemi di difesa. Il costo totale di questa costruzione? 47 milioni di euro. Il Marocco in pratica è diventato negli anni il poliziotto d'Europa lungo la rotta occidentale, e questo grazie agli accordi siglati con quei paesi non rispettosi dei diritti umani. Quindi non è strano se proprio la Spagna, il paese europeo più vicino all'Africa, è anche quello dell'Europa meridionale dove sbarcano meno migranti. Il governo spagnolo è stato pioniere nell'applicazione di politiche restrittive verso i migranti, eppure allo stesso tempo sono tantissimi gli uomini, le donne e i bambini morti in mare nel tentativo di raggiungere proprio la penisola iberica. A Ceuta nel 2016 sono state registrate soltanto 220 domande di protezione internazionale. Sono cifre bassissime che si spiegano con due fatti principali. Il primo, che le autorità di polizia restrizione dei richiedenti asilo la cui domanda è risultata ammissibile, in modo che non possano lasciare le città autonomamente. Il secondo, con la mancanza di assistenza specializzata nei centri dell'enclave per i minori e le persone più vulnerabili. Per dirne una, al posto di frontiera di El Tarajal, sempre a Ceuta, nell'ultimo anno non è stata formalizzata neppure una domanda d'asilo. Sono numerose le denunce raccolte dalle associazioni del posto sulla detenzione eccessiva, l'alto numero di rimpatri cosiddetti volontari e le condizioni disumane in cui sono tenuti i migranti nei centri di permanenza temporanea sia a Ceuta che a Melilla. Tutto ciò spiega, almeno in parte, le ragioni delle basse cifre di sbarchi di migranti lungo questa rotta e del perché la Spagna non sia stata investita in maniera massiccia, come Italia e Grecia, dai flussi di persone arrivate in Europa negli ultimi 3 anni.
Perfetto, e ora passiamo all'ultima domanda, che riguarda la visita che c'è stata ad ottobre in Marocco da parte del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura. Quali sono stati i risultati di questa indagine, ma soprattutto il Marocco oggi può dirsi libero dalla tortura?
Dunque, la leadership del Marocco mostra all'esterno l'immagine di un paese liberale e sensibile ai diritti umani. Grattando sulla superficie emerge invece la tortura usata per stroncare le proteste e portare prove in tribunale. Chi sfida l'ineguaglianza e si batte per ciò in cui crede può essere bersaglio della violenza e della tortura. Quando ad ottobre il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura ha visitato il Marocco, ha preso atto che questo paese non aveva ancora creato un meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura. I tribunali continuano a considerare ammissibili come prove a carico degli imputati le dichiarazioni rese in custodia senza la presenza di un legale e senza indagare opportunamente le accuse secondo cui tali deposizioni erano state ottenute con la forza, tramite tortura ed altro maltrattamento. A luglio un tribunale civile ha emesso verdetti di colpevolezza nei confronti di 23 attivisti Sahrawi in quello che Amnesty International ha definito un processo né indipendente né imparziale, con pesanti condanne, in alcuni casi anche l'ergastolo, al termine di un processo caratterizzato da gravi irregolarità. Lo stesso si è verificato nei tribunali di Al-Hoceima e Casablanca, dove hanno processato e giudicato colpevoli molti manifestanti di Rif, che è una regione a nord del Marocco. Le autorità hanno trattenuto diversi detenuti in regime di isolamento prolungato, che è una forma di tortura. Un esempio per tutti il caso di Ali Arras, condannato a 12 anni, di cui uno in isolamento, torturato, non è stato ancora processato o condannato, quindi la sua è una detenzione preventiva che supera ogni credibile ritardo previsto dalla legge. La sua liberazione immediata, dopo quasi 8 anni di detenzione, è il minimo, in attesa della riapertura di un processo equo. Secondo Amnesty International, il rifiuto di indagare sulle denunce di tortura riferite dagli imputati desta gravi dubbi sulle intenzioni delle autorità marocchine, se intendano cioè realmente perseguire la giustizia o invece assicurarsi un verdetto di colpevolezza.
Ok, perfetto. Questa era l'ultima domanda, Marzia. Grazie mille del tuo contributo, che sicuramente ha aiutato a rendere più chiara la situazione dei diritti umani in Marocco. E non mi resta che augurarti buon lavoro.
Ringrazio voi e spero di risentirvi presto. Certo. Arrivederci. Grazie.
E dopo aver ascoltato i Mixi Mic di Indy Zara, è arrivato il momento delle buone notizie e consigli, e lascio la parola a Luca e Andrea.
Il 28 gennaio in Sudan, Nasser Abdel Mukhtar Mohamed, ex vicepresidente dell'Associazione dei Studenti Darfuriani, l'Università del Sacro Corano, è stato rilasciato senza accusa né processo. Era stato arrestato il 22 agosto 2017 da agenti di servizi di sicurezza a causa del suo attivismo, come già accaduto nel 2015. Ha denunciato di essere preso a calci e frustato con cavi elettrici, minacciato di morte e di stupro e insultato a causa della sua etnia.
Il 14 febbraio 2018 la Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale ha stabilito che la legge del Gambia sulla sedizione, la diffusione di notizie false e la diffamazione viola il diritto alla libertà di espressione. Per tanti anni, sotto la dittatura dell'ex presidente Jammeh, giornalisti e difensori dei diritti umani della piccola enclave in territorio senegalese hanno subito carcere e la tortura per aver denunciato o sfidato quella legislazione liberticida. A rallire la Corte di Giustizia africana erano stati, nel dicembre 2015, la Federazione dei giornalisti africani e 4 giornalisti gambiani in esilio, 2 dei quali erano stati arrestati e torturati proprio in applicazione di quella legge.
Sempre in Gambia, il 18 febbraio, in occasione del 53° anniversario dell'indipendenza della Gran Bretagna, il presidente Adama Barrow ha annunciato una moratoria sull'uso della pena di morte come primo passo verso l'abolizione. Le ultime esecuzioni sono avvenute sotto il regime dittatoriale di Yahya Jammeh, quando nel 2012 vennero passati per le armi 9 soldati.
In Benin, il 21 febbraio 2018, un decreto emesso dal capo di Stato, Patrice Talon, ha abolito la pena di morte. L'abolizione è stata annunciata in un comunicato rilasciato al termine della riunione del Consiglio dei Ministri e ha avuto l'effetto immediato di commutare tutte le sentenze capitali in ergastolo. E adesso vi proponiamo 2 libri. Il primo è Le cose cambiano a scuola, di Maria Rosaria Nappa e Nicola Nardelli. Si può amare una persona dello stesso sesso senza essere gay o lesbiche? Cosa significa sentirsi nel corpo sbagliato? L'omosessualità può dipendere dal rapporto con i genitori? Le domande degli studenti raccolte durante il progetto Le cose cambiano trovano risposte in questo bel libro che si rivolge a insegnanti, studenti, psicologi ed educatori, offrendo strumenti e idee per comprendere il fenomeno del bullismo omofobico, prevenirlo e contrastarlo. Al suo interno sono presenti anche alcuni dei percorsi didattici per la scuola secondaria di secondo grado elaborati da Amnesty International Italia.
Il secondo libro si chiama Badu e il nemico del sole, della Tunue Editore. Siamo nell'Africa subsahariana. Badu è un ragazzino vagabondo dall'insaziabile curiosità. Quando il figlio del capo del villaggio scompare misteriosamente, come molti altri bambini albini, diventa impossibile girarsi dall'altra parte e non immergersi nell'avventura. Da leggere insieme ai propri ragazzi per aiutarli a capire il valore di una cultura di diritti umani in un mondo che può sembrare incomprensibile. Ora ascoltiamo di Cola Pesce, Totale.
C'è una luna di ghiaccio, una sirena sulla provinciale. Questo freddo mi spacca le ossa, non mi fa pensare più. Anche oggi troppi carboidrati da dover smaltire. Forse dovrei continuare a correre per stare bene e sentirmi migliore.
Ed ecco finalmente i risultati delle elezioni amnistiane. Crollo totale del partito degli attivisti democratici. Volano gli attivisti a 5 Stelle. Lega del gruppo Lombardo, primo partito padano. Nessuno ottiene la maggioranza. Fondamentale il contributo del movimento dei lupetti di Follonica. Speriamo in bene. Arrivederci.
Siamo giunti quasi alla fine della puntata, però prima di lasciarci vorrei ricordarvi due appuntamenti. Venerdì 9 e giovedì 15 marzo terremo il corso di introduzione ad Amnesty International presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni alle ore 21.
E rivolgiamo i nostri saluti anche a Alessio, il nostro grande assenteista.
Sì, che praticamente ormai si è dato la concorrenza per una grande emittente e quindi niente, ci ha lasciato, non so se tornerà.
Ciao Alessio, ci manchi.
No, non ci manchi in realtà. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.